Buonasera, buonasera, bentornati a The Next Chapter. Questo è il capitolo numero 84. Io sono Alberto Mapelli. Dopo una vita torniamo e torno anche io. E passo a salutare allora la redazione che è nella bolla con me, Nicola Scarpelli. Ciao, Nick.
Ciao, ciao a tutti. Stiamo guardando questo gustoso Toronto-Miami. Io e Biancaneve, aka, anzi, visto che H non lo posso dire, la paperella di Luciano Spalletti.
E l'altro che vuole uccidere la paperella è sicuramente Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ma io avrei a Spalletti gli avrei adottato la papperella, il maiale, il gatto, il cane, tutti quelli che voleva di farlo venire. Parliamo di Fiorentina.
E invece rimani col
Ciao, ciao a tutti.
cappellino. E ciao a Jacopo Gramigna che sta iniziando a studiare Ippica, se non sbaglio.
No, non sto studiando proprio niente, non è più
Avvicinati un po' al microfono, JG,
Sì,
perché almeno
Gramigna.
mi
Sì.
sentivo malissimo.
Anche io.
Gramigna sta registrando da Orlando.
Meglio, meglio.
Molto meglio, sì.
Molto meglio, molto meglio. Va bene, siamo tornati noi perché è tornata l'NBA. Non so se è un effetto collaterale, se è una cosa aggiuntiva che vi fa piacere oppure no. So che sicuramente a Moro non farà piacere risentire l'amico Scarpelli, ma prima cosa che vi
No, scusa,
chiedo.
perché a noi fa piacere parlare per Moro, fammi capire.
Sì, l'amico Moro è sicuramente una persona rispettabile. E più di Scarpelli e più di tanta altra gente che sta in questo podcast e che magari arriverà di nome Michele Pelacci. Però per il resto vi chiedo come avete trovato queste prime partite nella bolla?
Armenia, comincia te che non hai visto nemmeno una.
No, io ho visto appunto Toronto-Miami, questa
Ciao,
che si sta
come stai?
giocando.
Puoi ancora dire l'ho vista perché non è ancora finita.
Non è ancora finito,
Ok,
però per
nemmeno
quello
io.
che ho visto finora ho visto tante palle
Ma ho
perse nel primo
fatto un po'
tempo.
di giretti settimana
Però il
scorsa,
livello
ora
è
sono a
tornato,
casa
è un po' più
da
disastroso.
lunedì
Questo si può dire
e
tranquillamente,
niente,
anche da
per il
quello che ho potuto
resto
recuperare non essendo a
tutto
casa
bene.
negli ultimi giorni, cioè
Siamo, abbiamo
non
fatto
si è
un po' di giri
ripartiti
lì che alla
male
fine ci ha lasciato la
anche con
casa
tutti i
e
sei
abbiamo
ma del
fatto un po' di
caso.
giri lì.
No, io avrei
Vai.
delle domande
Sì? Sì,
e
sì, sì.
delle domande per la Lega e delle questioni per voi. Premesso che questo setting da Summer League sotto
Sì,
steroidi a me
mi ha
piace
fatto anch'io ridere.
abbastanza, credevo peggio, invece direi sta funzionando abbastanza, quantomeno dal punto di vista
Dimmi.
ottico. Ho due quesiti che mi stanno
Sì.
torturando in questi giorni. Il punto primo è
Vai.
perché il pubblico virtuale non è al completo.
In
Cioè,
che
perché?
Perché si rispettano
No,
le
allora, sul
usanze.
turismo era
Ma in che
banalissimo
senso non è al
perché mi era
completo?
venuto
Non
in
so se
mente
ci avete
visto
fatto
che
caso
l'internazionale
che
italiano del
sopra
turismo ha pubblicato
le
un bollettino in
panchine
cui
ci
diceva appunto che a
sono il pubblico
Ferragosto
virtuale,
era
ci sono le
pieno
persone
dappertutto, mentre Federalberghi
collegate da
Nazionale
casa
dice
che
che
guardano
non
le
è vero.
È giusto, ma perché
banalmente
la gente non
il
c'ha la voglia di
bollettino
stare due davanti a una
del
telecamera, la gente
Focus
vorrà
su
bestemmiare
Ferragosto
mentre
del
guarda le
bollettino del
partite, vorrà
turismo
mangiare e
parlava, tra
bere e
l'altro non so se avete notato,
del
dopo i canestri
70% pieno tramite
ci
booking,
sono
cioè
lì
simulando
giù,
un
sì,
format
hanno,
booking del
sì.
10 o
Le braccia
16
meccaniche che si alzano finte.
Dava
sì, una cinesata incredibile,
Dava il
incredibile.
79% delle strutture occupate. Io oggi ho provato con Trentino
Mi sembra
e
assurdo che non
Alto
si
Adige,
riesca a
dava il
trovare 50
94%. E mi
stronzi che
sarebbe
stanno
stato
davanti
carino
alla telecamera a guardare. Uno,
sentire
due, dal punto
Battaiola e
di vista
Pinter
sempre
se si voleva
estetico, cioè
fare
io spero che
in chiave regionale
questa
perché l'avevo pensato
Summer
all'epoca,
League
però
sotto
mi diceva
steroidi
Mari che oggi avete già fatto
sdogani
abbastanza su questo.
definitivamente le uniformi informali dei coaching staff in panchina.
Oh, guarda,
Ok.
su questa seconda cosa ti voglio parlare io perché ne
Ok,
parlavo oggi
quindi
con
era
mio
un dato
fratello che a pranzo
reale
guardavamo la
rispetto
replica di
a
Boston
quelle nazionali
Portland
che diceva Federalberghi, che non era vero,
e mi ha montato una polemica perché mi fa: ma come mai gli allenatori sono in tuta, non sono in giacca e cravatta? Gli ho detto:
Non
ma
sono
Dio buono, meno
giacca.
male, cioè, ma per chi si dovrebbero mettere in giacca e cravatta, che sono solo loro Orlando, ma anche in generale basta, si mettessero in tuta, c'ha ragione Sarri e tutto. Si è
Ah, ma
montata
qua
una
si fa
polemica
bene.
con qualche
Sì, infatti, oddio, cioè, l'avevo vista, dire, che poteva essere Celtics carino appunto su una
la maglietta sopra, la felpa, quello che è eleganza, verde, ma i pantaloni sotto che ci sono coaching staff sono dei pantaloni beige, cachi,
no, bellissimi. Invece sono loro e Utah, quelli di maglia tutti sono Utah.
Estremi per aggiungerlo alla lista delle cose di cui solo Flori può parlare.
Bravo.
Poi scusa, Flori, te che sei anche uno stylish, che c'hai contro il pantalone khaki?
No, il pantalone khaki. Capire va anche bene, cosa ma hanno... quei pantaloni khaki del coaching staff di Boston, certo, sono il classico pantalone khaki da, non lo so, da Bryan Cranston nella prima stagione di Breaking Bad, cioè una delle persone peggio vestite.
Aspetta che guardo subito, ti metto un attimo in viva voce.
Ho anche lui in manco, no?
Malcolm in the Middle,
sì, ne ho qualcuno. Allora,
no, invece io voglio rispondere, dirti la mia anche sulla questione pubblico virtuale al completo, perché sempre guardando Portland Boston oggi pomeriggio,
tra l'altro con la Veroness magari si può chiedere se la questione virtuale di Boston,
e devo dire che se il pubblico virtuale deve essere come è stato oggi Paul Pierce, cioè stanotte Paul Pierce, ben venga, che non sono
benedetti dell'altro guarda, sì, ce le ho in guarda,
perché era tutto fatto di edible,
certo,
sì. Oh, era solo
sì, ce l'ho.
Poi okay. Bomba incredibile, sì, di Van Vliet nel frattempo, tipo da metà campo, okay, tra l'altro facciamo... questa partita mi riviene in mente un grosso quesito che voglio girare sempre a voi,
e poi se
relativo a Dragic, che ho trovato su un gruppo, non mi sembra se ieri o ieri l'altro, ovvero sia se si può dire che Dragic è un Ginobili un po' più bianco.
Cioè la usi come ripresa in cronaca?
Veramente.
Ok. Più Ginobili di Ginobili mai. Ginobili e Draghi c'è una stessa frase mai, però almeno hanno la stessa mano. Perfetto. Forte in comune.
Va bene.
No, però comunque. Sei tu di capo domani? Tornando a serie, Ginobili ha fatto un'ottima.
Va bene.
Draghi ci ha fatto un'ottima stagione da sesto uomo quest'anno, secondo me. Anche
riferisco a te anche
sotto
su
certi
su
aspetti.
Eco,
perché dà delle cose all'attacco di Miami solo lui può portare per certi versi.
Va bene.
Cosa che Nan, per esempio, da titolare non può fare.
Grazie,
certo, però tanto, però secondo me ha fatto un'eccellente stagione, per me è uno dei primi tre per quel genere di premi, ci ricordiamo che si assegnano i premi ancora a fine anno, sì. Per me comunque ha fatto un'eccellente stagione, eppure prima non stava giocando malissimo, poi magari ha cominciato a fare meno bene.
Il direttore è morto?
No, il direttore, se tu seguissi la
percezione, il direttore è tornante.
Andare avanti un attimo.
Oh, vedi.
Scusate, mi sono dovuto assentare un secondo. E va bene, introducete voi allora il prossimo argomento. Se non so se avete
il prossimo argomento è se vi piace o meno questa gabbia di plastica, appunti, che fa tanto NHL. E che devo dire, mi piace anche quella. Mi piace abbastanza tutto, sono sincero. Guarda, l'NBA, secondo me, da un punto di vista visivo, ha fatto un gran lavoro.
A me piace abbastanza tutto e avevo aspettative più basse, pensavo che venisse più un troiaio.
Poi tra l'altro è ben amalgamato, gli effetti sonori funzionano, nel senso non sembra troppo finto, il pubblico, pure come sono strutturate le panchine, no? Entrano in campo e sembrano quasi pubblico a livello proprio visivo nel quadro, quindi... da quel punto di vista non si può dire niente.
Se posso, l'unica cosa che non so se avete già detto è vedere le poltrone vuote sul pubblico virtuale è clamoroso.
Sì, l'ha detto a Scarpelli.
No, ho detto all'inizio io, com'è possibile non si riesca a trovare 50 stronzi per riempire?
Ce l'ho, perché fanno il distanziamento sociale anche a livello virtuale.
Dio boh.
per dare il buon esempio.
Allucinante. Volevo dire un'altra cosa, no, le panchine bellissime, bellissimo il fatto che le sedute dove stanno i giocatori in panchina siano state prese dalle sale giochi, i giochini delle macchine, non so se ci vai a caso,
sì.
Che hanno questa seduta grossa, arancione e nera, sono quelle, hanno rapinato tutte le sale giochi del Disney World per prenderle. No, vabbè, non so se si vuole iniziare a parlare seriamente.
No, io prima di passare sul basket giocato, vi chiederei solo un commento sui vari materiali che arrivano da dentro la bolla dei giocatori su tutti i Tyball. Però non è l'unico ad aver creato un format diverso. È un modo per far, come posso dire, conoscere anche un po' come la vivono loro, per quanto sia comunque mediato, però quello di Tyball è strepitoso. Almeno l'idea.
I vlog di Tyball sono splendidi, mentre sono molto meno splendidi le imitazioni di McGee, che ha fatto la stessa cosa, ma con risultati molto più scarsi.
Però, nel senso, sono altri modi, insomma, per entrare in contatto che non abbiamo mai visto da altre parti.
Momento preferito?
Del vlog di Tyball?
No, in generale di vlog di Tyball.
Per me il momento più alto resta sempre il primo giorno di Rondo, che si lamenta delle stanze d'albergo e dice che sembrano i motel 6.
A me è piaciuta poi il karma. La risposta di Morant, che ha detto: ma stiamo scherzando, voi di Antetokounmpo, cioè se ci si lamenta di quelle stanze, mi sa che diciamo non ci ricordiamo da dove veniamo.
Sì, no, sì. Vabbè, anche la super discussione nell'appenultimo forse capitolo che hanno fatto sui diritti civili con quella che era la dirigente, credo, di Public Relations dei Sixers, che erano Tyball, Tobias e O'Quinn, che nel frattempo poi si è dimenticato di fare un test per il coronavirus, però cioè, queste cose sono clamorose. Che fanno tutta una discussione di come far riuscire ad arrivare il loro messaggio, forse trasmette anche un'immagine di giocatori non esattamente tutti viziati o quello che è, che è un po' quella che si prova a far passare almeno in da alcune parti nostrane, ecco. Quello a me è piaciuto, che ha dato un po' di profondità alle persone giocatori, oltre al lato tecnico.
No, in generale poi da questo punto di vista, quello sempre sulla lotta per i diritti civili, a me sta piacendo molto l'approccio, cioè l'approccio che la NBA sta avendo, che stanno avendo i giocatori, abbiamo visto LeBron dopo, al termine della prima partita di Lakers-Clippers, che nell'intervista post partita ha parlato solo di quello. Popovic ieri l'altro con la famosa risposta sulle condizioni di Berinelli, che è partito con un monologo di minuti, di diversi minuti sulla questione, per poi finire con Berinelli e Fo. Cioè, l'approccio della NBA mi pare che sia quello giusto, e che scongiuri quelle che potevano essere le paure dei vari Irving e Howard, che dicevano, cioè soprattutto Irving, che diceva non giochiamo, ci sono cose più importanti. Poteva essere giusto, io da diversi punti di vista lo condividevo, però mi sembra che il modo giusto per tornare a giocare senza dimenticarsi di quello che comunque sta succedendo ed è successo recentemente negli Stati Uniti sia questo.
Sì, assolutamente. Poi abbiamo visto che il karma, povero Isaac, l'ha punito per essere rimasto in piedi durante l'inno. Purtroppo, ora al di là della battuta, purtroppo si è rotto lui il crociato, ed era un giocatore interessante da seguire, uno dei pochi forse di Orlando da seguire in questa ripresa. Se vogliamo parlare un attimo di basket giocato, vi chiedo molto personalmente cosa vi è piaciuto di più di queste partite. A me in generale di un livello buono, per essere fermi in maniera improvvisa da quanto? 5 mesi?
Il fatto di svegliarsi...
Io, se volete, vi racconto un aneddoto.
Ok, vai.
La prima notte, la ripresa, ci sono state prima Jazz Pelicans e poi Clippers Lakers. Io ovviamente non ero in piedi per guardare, cioè ovviamente comunque non avevo voglia di guardare Clippers Lakers in diretta, che cominciava alle 2 alle 3. Avevo mangiato troppa carne a cena, non ho digerito un cazzo, ho passato una notte d'inferno. Alle 5 ci ho rinunciato a dormire, e questo mi ha permesso di guardare l'ultimo quarto di Clippers Lakers. E devo dire che è stata, poi il giorno dopo l'ho rivista tutta la partita, però devo dire che l'ultimo quarto in diretta è stata una bomba, cioè a livello altissimo, un po' individualista forse, non c'era ancora tanto gioco corale, perché i Clippers avevano ricucito lo strappo con George e Leonard quasi e basta, anche perché mancavano sia Lou Williams che Harrell. Però a livello alto dei Clippers, a livello incredibile di Davis nel terzo quarto, e di LeBron, che nel complesso non ha fatto una gran partita, perché a un certo punto già nel quarto quarto aveva tipo 10 punti con 4 su 19 dal campo, 6 su 19 dal campo, una cosa simile. però quando si è veramente alzato il livello nel finale della partita da punto a punto, a me ha impressionato da morire dal punto di vista difensivo, perché a ogni possesso ha preso Giorgio Leonard, negli ultimi due possessi li ha presi entrambi, e non si è mai fa quando a parte la tripla di Giorgio per pareggiare, non si è mai fatto segnare da Giorgio Leonard. Mi ha abbastanza impressionato dopo 5 mesi fermo. Cioè, è stupido dire sono rimasto impressionato da LeBron James, ma mi ha comunque impressionato.
Gigi?
No, io stavo dicendo semplicemente che già il semplice fatto, ripeto, avendo poca possibilità di vedere, però di tornare ad aggiornarsi, per me è stato davvero una... Cioè, mi sono svegliato il 31 e ho detto, posso usufruire di qualcosa che praticamente per 4 mesi ho dovuto quasi dimenticarmi in maniera obbligatoria. Effettivamente adesso, poi tra l'altro, gli orari sono molto comodi per noi. Uh-huh. spesso uh-huh. c'è una partita ad orari veramente comodi come questa di ora, che al netto della forza di Toronto comunque era molto interessante, e questo, voglio dire, è un incentivo grandissimo per chi come me, per esempio, in questi mesi ha pensato a mille altre cose. L'NBA l'ha davvero messo da parte per certi versi, per altri invece è tornata davvero al massimo dell'interesse. Cioè, davvero, il semplice fatto di alzarsi, vedere i risultati, vedere i punti e poter vedere, cominciare a vedere highlights e cominciare a ritornare in quel mondo, a poter vedere la partita di nuovo, perché ho potuto tornarci oggi, è stata davvero un'emozione per certi versi, posso dirlo.
Nel frattempo, mentre parlava JG, bang, tripla di Dragic, sorpasso di Miami, e fuori onda ho detto, Raptors stanno asfaltando anche gli Heat, parziale tipo di 30-12 tipo di Miami,
no? Vabbè, siamo ufficialmente tornati, cioè un nostro commento fa ribaltare il risultato.
We back, esatto. Esatto. No, tornando al discorso, sicuramente è un buon livello, il che è promette bene per quanto riguarda poi fra un paio di settimane, quando magari le squadre saranno ancora più rodate e si inizierà a fare sul serio. Non so se vi è capitato a voi di leggere in questi giorni, in questo fine settimana, di commenti del fatto che molto meglio una roba così del finale di regular, cioè, no, ora non in questi termini, però, cioè, che non si vedrebbero delle partite come Lakers Clippers finita con il canestro di LeBron all'ultimo, piuttosto che, non lo so, la vittoria di Houston contro i Bucks di stanotte, in una situazione di fine marzo, primi di aprile, di una regular season. Che è vero, perché è vero, però è vero anche che non ci sono le 8 peggiori squadre dell'NBA.
Esatto.
E il fatto di essere stati così fermi, secondo me, un po' dà quel pizzico in più, no? Quella voglia in più di dire di giochiamo, ci siamo.
Diciamo che è stata pensata proprio per
esatto, esatto.
Interessante al massimo. Esatto, esatto. Fosse riuscita in questo intento, sarebbe stata davvero una delusione. Cioè, invece, infatti, è stata strutturata in maniera tale che ognuno avesse qualcosa da giocarsi.
Secondo me in questo è interessante vedere come si stanno approcciando le squadre, perché io pensavo che molti di più si sarebbero approcciati con un atteggiamento più cauto. Cioè, è vero che ci sono delle squadre che si giocano tipo la parte bassa del tabellone a ovest, ora magari ne parliamo un attimo, però pensavo che comunque ci fosse una, come si può dire, una ripresa un po' più blanda, quantomeno in termini di minutaggio. Non so, ora credo che nessuno abbia visto le partite degli Orlando Magic, giustamente, però ecco, io mi aspettavo una cosa del genere. Cioè, i Magic fino ad ora, è anche vero, hanno fatto due partite magari non eccessive, stanno giocando in due squadre battibili come i Nets e Sacramento, però a parte tristissimo infortunio di Isaac, nessuno ha giocato più di 29 minuti. Cioè, sono letteralmente partite di scrimmage alla fine della stagione, cioè della serie, chi se ne frega del risultato, poi l'hanno vinta tutte e due, ma questo credo sia comunque secondario, chi se ne frega il risultato, la cosa importante è rientrare fisicamente a posto, no? Piano piano.
A proposito di fisicamente a posto, sai qual è la cosa che più mi ha impressionato, sempre parte bassa dei tabelloni? Nurkic.
Bravo.
Andare a vedere quello che ha fatto, quello l'ho seguito con parecchia attenzione, ho cercato tutto il materiale video possibile.
Tanto è davvero 40 punti stasera. Scusa Gigi, prego.
No, niente, ho finito.
No, è vero, non solo è rientrato molto forte, e questo magari ha visto quando rientri da un infortunio così lungo, le prime partite fai sempre bene, magari non così bene come lui, però nel senso più se i Blazer ci saranno ancora, però il fatto è che sta giocando 35-38 minuti, cioè ora mi sembra una partita, Portland sì, la prima o Memphis sono andate supplementare, quindi c'è 5 minuti aggiuntivi, però cioè non lo stanno risparmiando, cioè
no vabbè.
La prima partita i Raptor, i Rockets, va bene, sono andati a supplementare, ma hanno giocato tutti su 40 minuti, cioè sono partite vere per davvero, ecco.
Mi sembra che le uniche squadre che abbiano adottato un atteggiamento diverso, tipo i Nets questa sera fanno load management su Allen, LeVert, quindi probabilmente gioca davvero Jamal Crawford se è intero per 40 minuti o quello che è. A parte quelle squadre che davvero non hanno niente da giocarsi, perché Orlando, Nets e Washington, anche se due vanno ai playoff, prendono un 4-0 secco da Bucks e Raptors e tornano a casa tranquilli. Gli altri giocano per davvero perché hanno tutti un obiettivo, cioè ad ovest, se vogliamo introdurlo visto che stavamo parlando di Portland, la corsa non solo per sistemarsi all'interno dei playoff delle prime sette, anzi prime sei, visto che i Lakers sono abbastanza oltre come i Clippers, ma gli altri da San Antonio a Portland, a Memphis, a New Orleans, cioè tutti giocano con l'obiettivo di farli questi playoff, e tutti poi ai playoff avrebbero quantomeno la voglia di rubare una partita ai Lakers. Cioè non credo che i Lakers avranno un primo turno passeggiata contro chiunque fosse, anche se fosse Memphis, ecco.
I Pelicans mi sembra debbano vincere tutte le partite per provare a sperare di fare lo spareggio.
Perché sì, hanno perso...
Che hanno perso le prime
due.
Ma chi aveva fatto un pezzo sui Pelicans che potevano.
Pelicans, vabbè, ci hanno perso le prime due, siamo già a casa praticamente. I Nuggets, gran squadra, è così. Ora ho letto Jamal Murray, non gioca manco stanotte perché se c'ha uno stiramento, tipo comunque c'ha un problema muscolare. Jokic ha preso il COVID.
Ball playmaker e basta.
Cioè, allucinante.
Qual è quella squadra di cui non hai parlato in quel pezzo?
Se vuoi dire Thunder, mi sembra di averli menzionati, però.
Vai tranquillo, sì. Che stasera li vedo già al terzo posto.
No, stasera
okay. Con chi c'hai stasera, Leo?
Io me lo ricordo adesso. Con chi si gioca? Controllo al volo. Se Zullo sente che non mi ricordo l'avversario, mi mangia la testa.
In picco.
Con Denver.
Con i Nuggets fra un quarto d'ora.
Andiamo
un attimo. Una partita sola.
Sì, aspetta, andiamo un attimo con ordine. Dell'ottavo posto vogliamo dire le due parole sugli Spurs che hanno eliminato Aldridge e quindi la sfangheranno anche quest'anno.
Vabbè, che vuoi dire degli Spurs, dai.
Era così facile, cioè abbiamo tolto dall'equazione.
Cioè, quindi mi insegni, cioè gli Spurs in questo momento sono a due partite da Memphis, quindi mi insegni che teoricamente se quelle sotto non vincono, gli Spurs possono comunque perdere due partite in più di Memphis e fare lo stesso lo spareggio.
Sì, però Memphis deve comunque vincerne due. cioè se ne vince due Memphis, se ne, vin- ne perdono, le perdono tutte gli Spurs e quelli sotto le perdono tutte, non so se è fattibile a livello di calendario, però sì.
Che grandissima presa di culo.
Non è fattibile per il semplice fatto che gli Spurs, allora innanzitutto stanotte a mezzanotte e mezzo c'è New Orleans Memphis,
cioè stanotte, quindi non la viene buttata fuori,
cioè ecco, se stanotte i Pelicans perdono sono fuori. Un po' una delusione questa,
no, non lo so se sono fuori matematicamente, però insomma.
Ma, credo dovessero vincere tutte e sei le partite dopo le due sconfitte
per entrare nello spareggio, per arrivare a ottavi.
Mi chiedi troppo, effettivamente. Mi ricordo solo questa cosa delle sei partite. Sì, vabbè, però è uguale. San Antonio gioca contro Philadelphia stanotte e perde, dai. Se che
si vince e fa.
Ma dipende, se dipende, perché Philadelphia contro Indiana è stato uno scempio.
Cuscinetto. Ma non l'ho vista la partita lì.
Io l'ho visto, ho visto il secondo tempo, uno scempio.
Io l'ho vista tutta, uno scempio, confermo. Cioè, Fila, è bella l'idea di far giocare Ben Simmons da power forward, ma se la palla poi rimane in mano a Milton, da, cioè...
Aspetta, scusa, da power che?
Power forward, mi si è incastrata la D.
No, la sapevo, avresti rotto il cazzo su questa cosa, guarda, non c'erano dubbi, Leo. Non l'ho vista, ho visto, vabbè, solo un 53ello di Cegurre.
Vabbè, continuiamo un attimo d'ovest. E su Portland, che, visto che avete guardato Nurkic eccetera, io Portland ho guardato poco, come sempre.
Portland, io ho visto solo oggi appunto Boston Portland e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione Portland, nonostante poi abbia perso la partita. Vabbè, Lillard ha fatto una roba fuori dal mondo, ma come ormai ci ha abituato. Nurkic molto bene, perché è tornato subito ad avere impatto, cioè oltre vabbè fare grandi numeri, perché ha fatto 30 punti e 11 rimbalzi, ora le cifre precise non me le ricordo. Però ha avuto un grande impatto.
39 e 5. Ha fatto 9 e 5 in entrambe le partite a ritorno. 18 alla prima come punti, 30 alla seconda.
Ma scusate, ma che cazzo è sta storia di Spurs joining back to back?
Cioè, perché siamo giovani, fare? Siamo la squadra del futuro, dobbiamo
perché,
giocare.
Perché bisogna fare queste manfrine subito così?
Cioè, io comunque. Nurkic bene, oltre che nel tabellino è ritornato ad avere un grossissimo impatto difensivo, cosa che era evidentemente mancata a Portland come passatore, no, poi per fortuna ora non gioca più Whiteside.
Quella è la cosa incredibile,
quella è la svolta,
quella è la cosa,
cioè c'è la differenza impressionante fra avere Whiteside e avere Nurkic.
E poi si è visto, almeno io nella partita di oggi ho visto tantissimo quanto sia importante per Lillard avere Nurkic per giocare pick and roll, cioè proprio gli fa la differenza da giorno, come ovvio che sia, ma gli fa proprio da giorno alla notte.
Sì bene, perché c'è la differenza fra giorno e la notte sostanzialmente. Tra i due
Sacramento direi eliminata, Phoenix nemmeno da prendere in considerazione.
Phoenix è 2-2 però,
sì, vabbè.
Anche la prima ha vinto?
Sì, perché già manco i Wizards.
Ah, ok.
Giocano domani sera contro i Clippers.
Sì, ma stanno a due partite da San Antonio, cioè stanno già dentro le quattro.
Scusami, non avevo capito, facevi un discorso di classifica, pensavo si stessi facendo un discorso di squadra. In realtà il discorso di squadra, secondo me i Suns non sono sono una squadra abbastanza interessante a vedere, perché comunque con Ayton e Booker no, stanno insieme con questa nuova versione insomma, con questa come si può dire, riluttanza inferiore da parte di Ayton di allontanarsi un po' di più anche dal centro, che secondo me in questo momento gli fa bene, perché comunque continua a non avere quella cattiveria che dovrebbe avere sotto canestro un giocatore delle sue dimensioni, ovvero sia enorme. Non lo so, si lasciano guardare. Visto la partita contro Dallas, si lasciano guardare. Poi ho 40 minuti Cameron Johnson in campo, il paladino di Flori.
Prima scelta. No, io invece, uscendo dal discorso ottavo posto, ma rimanendo a ovest, ma cosa cazzo stanno facendo i Dallas Mavericks? Cioè, veramente vogliono prendere Clippers al primo turno?
Ma sì, ma falli fare, sono giovani.
Ma hanno fatto due ora la prima, va bene, l'hanno persa con i Rockets, e con i Rockets puoi perdere.
Beh,
però
beh,
hanno fatto due,
strano,
hanno fatto due, sì, hanno fatto due partite a bomba all'inizio, che poi c'è oggi un tizio di The Ringer, Isaac Lee, ha messo l'immagine su Twitter, sono morto, quella del cavallo disegnato che parte dal culo sì, del cavallo, è fatto benissimo, poi andando avanti diventa una bestiolina stilizzata disegnata da un bambino di due anni
quello
e mezzo.
Che usavano per l'Inter l'estate scorsa, prima,
esatto, cioè, le prime due partite dei Mavs nella bolla, cioè iniziano a bomba e finiscono a merda. Ma hanno perso con Phoenix stanotte?
Sì,
Phoenix è una grande squadra,
è vero, però hanno perso di due in fondo, cioè così come con Houston hanno perso il supplementare, cioè se l'avessero vinta tutte
sì,
e due,
Houston hanno perso il supplementare, ma perché al supplementare ci sono andati, perché Porzingis inspiegabilmente si è fatto mangiare in testa il rimbalzo del libero decisivo da Covington.
Chi, scusa?
Cioè, Porzingis chiami
Porzingis.
No, in realtà dico più spesso, devo dire che vario, però la mia ufficiale
ma non puoi variare, cioè
il mio è un gesto di umiltà, non sono lettone, quindi non so come si dica di preciso, il mio è un gesto di umiltà, vario, perché così le dico tutte e due, almeno una delle due è giusta.
Va bene, va bene.
Grazie Cristiana,
moving on.
Andando avanti, io andrei a Houston, che è stata nominata e mi sembra la squadra che ha ricominciato meglio dal punto dove aveva lasciato quando si è fermato tutto. Forse una mia impressione, cioè non soffrono la lunghezza a rimbalzo, tirano come dei disperati e comunque per il momento comunque gli va bene. E oggi è saltato fuori il discorso che Harden sta giocando una gran stagione difensiva. Buongiorno.
Buongiorno.
No, più che altro in quelle tre cose. Cioè, è chiaro che poi Harden non farà mai i cambi al volo o che ne so, i close out impressionanti. Però in quelle tre cose, ovvero sia sfruttare il suo corpo per sporcare linee di passaggio e difendere in post, un difensore competente da anni, cioè da tre anni. No, il discorso di Houston Rockets, io l'ho visto tutte e due le partite, non sono molto impressionato, perché a differenza della grande maggioranza delle persone, le partite di Houston Rockets le avevo viste anche prima, invece di blaterare senza senso. Cioè i Rockets sono questi. Il punto mio è che no, esatto, volevo stuzzicare. No, a parte tutto, il punto mio è che è lo stesso discorso dei Mavericks. Cioè, se invece di se Porzingis non sbaglia quel taglia fuori, piuttosto che stanotte i Bucks non pigliano in quel parziale negli ultimi due minuti, hanno perso tutte e due le partite e siamo qui a fare un ragionamento completamente diverso. Cioè, i Rockets sono sta squadra qui. Cioè, che prendano un fracasso di triple, cambiano su tutti i blocchi, hanno il miglior giocatore offensivo della storia dell'NBA a creare dalla punta da solo e hanno questa fisionomia di pallacanestro. Cioè, non è assolutamente sorprendente che ci abbiano le capacità di segnarne 150 con Dallas piuttosto che 125 a Milwaukee ribaltandoli. Quello che sarà interessante vedere dei Rockets, ed è lì che secondo me si gioca tutto, è quanto questo sistema sia perseguibile quando poi si entrerà in un'ottica di serie, perché sarei molto curioso di vedere una serie per esempio appunto fra Bucks e Rockets e vedere se sono in grado di vincere quattro partite come stanotte, e probabilmente la risposta è no. Chiudo dicendo che non sarei per niente stupito se nella prossima giorni o nella prossima settimana si parlasse dell'impatto di Russell Westbrook E anche questa cosa qui, se venisse fuori, ritorna al discorso imperioso di prima, cioè Westbrook so almeno 20 partite, cioè i Rockets so almeno 20 partite.
Però dell'impatto di Westbrook si è parlato anche prima dello stop.
No, non lo cioè, so, non me lo ricordo, sono passati 6 mesi, Leo, non me lo ricordo, ci
no,
sta.
No,
okay,
hai ragione, dimentico che la sua memoria è facile.
Ti piglio in parola, ci credo. No, per dire, cioè secondo me è stato nettamente il miglior giocatore di queste prime due partite di Houston, ma non c'era sorpresa. Perché comunque loro avevano già visto, avevano già trovato il modo, secondo me, di sbloccarlo offensivamente, usandolo di fatto da, facendogli fare di fatto l'Antetokounmpo della squadra, sì, e usandolo di fatto come centro in attacco. Mm-hmm. Perché la vera esatto, non mi ricordo un cazzo, però ecco, insomma, ci tenevo a mettere.
Lo trattate tanto male, Flori, ma è la cosa che chiedeva già ai tempi, cioè di farlo usare, di usarlo veramente come praticamente come team runner, cioè fondamentalmente da numero 4 che
ci voleva D'Antoni per capire che Westbrook doveva smettere di tirare dal perimetro.
No, ci voleva materiale umano dei Raptors, che è un po' diverso rispetto a quello dei
Raptors,
dei Rockets.
Sto guardando la partita. Comunque anche Toronto Miami, che si sta finendo mentre stiamo registrando, è un altro esempio delle partite giocate sodo sodo in questa Summer League sotto steroidi.
Quanto sta che fanno?
Più 4 Toronto con stanno uscendo dal timeout alla Miami.
Vogliamo fermarci su Toronto e vi chiedo, voi davvero date delle chance di titolo a Toronto, o meglio non chance per dire, cioè magari una volta su 100 la vincono, ma chance concrete di buttare fuori Milwaukee e essere un pericolo per chiunque esca da Ovest?
No.
Io perché sì, no? Perché lo diciamo da inizio anno.
Ma io le do ai Magic le chance di vincere questo titolo.
Lo diciamo da inizio anno, non vedo perché cambiare idea. Tra l'altro loro sono tra le poche squadre che hanno, oltre che un sistema difensivo, perché ricordiamoci sono una squadra che difende di più a zona, hanno anche proprio dei corpi da accoppiare ad Antetokounmpo, che non è una cosa così scontata. Cioè a parte sia Cam, ma gente come anche lo stesso Boucher, che si è visto poco, questa è gente che anche 2-3 possessi a centro area te la sporca, hanno le braccia lunghe, sono davvero difficili da attaccare in tanti modi, appunto perché usano tanto la zona, e poi sono scientifici in attacco, sono una squadra pulitissima nel fare le proprie cose, quindi perché no?
Leo, perché no?
Ma io perché no? Perché tutto quello che si dice bene dei Raptors è vero ed è sacrosanto. Per organizzazione sono una delle migliori, se non la migliore squadra NBA. Per movimento di palla sono fantastici. Difensivamente sono probabilmente la miglior squadra NBA in questo momento. Perché no? Perché, cioè, cosa vuoi?
Proprio che la c'è? Migliore, nel senso, nella stagione c'è, cioè, la miglior difesa della storia di questo show.
Vabbè, okay. Non prendere tutto alla lettera, via.
Flori, sono 6 mesi non si registra, lo capisci la quantità di assi nei tuoi confronti che devo sfogare o no?
Maledetto rincoglionito, abbiamo
registrato male, andava bene, pensavo dicessi maledetto un'altra volta.
Comunque, perché no? Perché non hanno il talento per arrivare, cioè per buttare seriamente fuori Milwaukee o per impensierire chiunque esca dall'Ovest. Non hanno il talento. Gli manca
qualcuno. Secondo me è che c'è troppa poca mentalità europea fra questi ragazzi. Perché quelli hanno scelto di giocare con Black Lives Matter. Secondo me qualcuno dovrebbe fare tipo la magata e uscire con la maglietta di Vennegoro Wrestling, tipo il centravanti.
Infatti l'effetto è lo stesso, perché
esatto,
è una cupola sul numero, l'effetto è lo stesso. Grandissimo giocatore Vennegoro Fessling, che non ce lo scordiamo, ex Celtic tra le altre, Wolverhampton credo anche.
Ma sì, il discorso di fuori mi stuzzica. Sono curioso di vedere come finiscono i seeding per vedere il discorso di matchup. Il discorso mio di Toronto è che i Raptors sono la squadra perfetta, secondo me, per giocare in un environment del genere, perché sono la squadra più come si può dire, camaleontica che c'è nell'NBA in questo momento, perché non solo possono cambiare da partita a partita, possono letteralmente cambiare la filosofia di gioco, ma lo possono cambiare anche da possesso a possesso, e questo secondo me è un grosso vantaggio in una situazione di, cioè, riuscire a avere la freschezza tattica che hanno avuto loro per esempio nella partita contro i Lakers, in cui riesci in una situazione, poi per carità magari fra un mese questo fattore si sarà azzerato perché avranno tutti trovato ritmo e bla bla bla, però cioè, il game plan difensivo fatto dai Raptors l'altra sera contro i Lakers è roba, e vedi, non lo so, ai sesto mese di stagione come se stavo insieme a giocare tutte le sere, cioè questa capacità di raddoppiare sistematicamente su Davis e poi cominciare a scivolare la 1-3-1 per tenere fuori LeBron, cioè lo vedi, e sono giocatori di grandissimo livello e di grandissima intelligenza, che sono allenati benissimo da quello che è stato votato oggi, no, è arrivato secondo, no,
ma che super gancio, sì. Cioè, è arrivato terzo in realtà, perché Woj
ha un voto.
Woj ha detto che l'hanno vinto ex aequo Billy Donovan e Bud per il secondo anno consecutivo.
Comunque, aspetta, piccolissima postilla.
Voto dato dagli altri allenatori, cioè non è il premio di
coach. Esatto. Sì, esatto.
Comunque, piccolissima postilla sul discorso fatto io sui Raptors. Come ho detto, che secondo me i Raptors non hanno il talento per davvero buttare fuori il nuovo che impensierire, secondo me, le due di Los Angeles, cioè una delle due di Los Angeles che uscirà dall'Ovest. Secondo me non ce l'ha nessuno a Ovest, perché anche Boston
a Est,
io non credo che nessuno alla fine abbia, l'unica squadra che sulla carta aveva il talento per farlo ai miei occhi, ma non solo ai miei, a inizio stagione, erano i Sixers, che però mi sembra veramente che abbiano bisogno di una trasformazione grossa per riuscirci. Secondo me nessuna squadra est riuscirà a ha il talento per buttare fuori Milwaukee. Per metterla in difficoltà, sì, sia Boston che Toronto. Per buttarla fuori, nessuno.
Bisogna avere degli accoppiamenti anche, secondo me, perché comunque in questo momento Toronto, Boston e Philadelphia sono tutte alla solita parte.
Sì,
e questo complicherebbe magari ulteriormente questo discorso che fai te, perché non solo devi battere i Bucks e una fra Clippers o Lakers, insomma la vincente dell'Ovest, ma devi battere anche una fra Sixers e Boston, o comunque anche se Philadelphia dovesse arrivare quinta o quarta, devi comunque battere Boston, che è un'altra squadra molto forte e molto ben allenata, ecco.
Però
sono anche loro una squadra molto forte e molto ben allenata, cioè secondo me la alta Eastern Conference, secondo me vale la alta Western Conference.
Scusate ragazzi, ma visto che si parla di allenate e si parla di est, io volevo chiedere a Leonardo Flori un parere su Tom Thibodeau, allenatore di New York.
C'è anche questa,
cosa che non abbiamo detto.
Va bene. Allora, in realtà ti posso dire una cosa, la considero una scelta disastrosa. No, però non del tutto disastrosa, cioè ce lo posso vedere un minimo di senso, perché alla fine le alternative forse scarseggiavano un po' in questo momento.
Kenny Atkinson
era solo Atkinson libero.
Sì, lo so. No, Atkinson è sicuramente meglio di Thibodeau, però magari comunque viene dai Nets, è nell'orbita di altre squadre tipo Chicago, non so, magari non l'hanno proprio preso in considerazione per una serie di motivi, non li sto giustificando, Atkinson era il migliore su piazza. Thibodeau dei meriti ce li ha, lo sappiamo, cioè comunque ha fatto delle buone cose. Sono diversi anni che non ce lo ricorda, sono diversi anni che dimostra di non essere un grandissimo, di non avere un grandissimo approccio per i giocatori giovani. Vediamo, cioè, penso per esempio al miglior asset che hanno i Knicks, al miglior progetto che hanno i Knicks, cioè RJ Barrett. Adesso gli hanno preso Thibodeau. Io penso che ora ci siano solo due risposte: o bene bene o male male, cioè o riesce a valorizzarlo oppure lo fa finire in una situazione peggiore di quella in cui è ora, che già poverino Barrett è capitato nella peggior squadra della lotteria in cui potesse capitare. Vediamo, il contratto è importante perché 5 anni sono veramente tanti.
quantomeno non è stata neanche presa in considerazione l'idea.
Che baffi incredibili c'ha Jimmy Butler, scusate.
Bello, bello, molto bello.
Che sta preparando
comunque
a fare
fortuna,
la contropa di
per fortuna non è stata
Jimmy Fox.
Io però vorrei chiedere
più in carico, né niente, quindi vediamo.
Vorrei chiedere a Pelacci cosa pensa di dei buffi di Jimmy Butler, del contratto di Tom Thibodeau e di chi scambierebbe tra Simmons e Embiid, visto che siete veramente una franchigia da demolire.
Questa è la domanda che viene fatta ormai tipo da
sì,
tre mesi.
Esatto, esatto.
No, però allora, detto che sono appena rientrato da insane vacanze nel meridione d'Italia e altri posti, e devo giusto ricordarmi come si accende il League Pass, poi ti dico anche i buffi di Butler. Sentivo oggi questo podcast di Lowe con chi era? Red Nichols e Beck, e Beck diceva proprio di come sia scelta da Knicks all'ennesima potenza, cioè sì, scelgono il nome, gli danno un sacco di anni, hanno giocatori giovani che vanno sviluppati da uno che non sviluppa giovani, no? Perché ci ricordiamo anche Chicago, per esempio, lui non formò Deng, non formò Gibson, non formò Carl Anthony Towns, non ha fatto il leap, no? Non ha fatto Wiggins il leap con lui e Minnesota.
No, Chicago qualche merito ce l'ha, perché comunque Noah, Rose, l'inizio di Butler, qualcosa ha fatto.
Se ti posso dire la verità, potevi riassumerla con tre parole, caro René Ferretti, però hai scelto di fare una lunga perifrasi. Una scelta.
No, io ricordo anche il rant di Nicolò qualche anno fa, in realtà pochi mesi fa, non so, la concezione del tempo è un po' così, di questa settimana, che diceva: Leo, sei tranquillo, tipo in NBA non lo allena più. Il che è vero, se non che c'è questa trentesima franchigia che è un po' così da anni. No, a me stupisce un po' il fatto che, se è questo che deve salvare Dennis Smith Jr. da un destino triste,
no,
Kevin Knox da un destino triste, no, Tilly Kina da un destino triste, non lo so.
No, infatti secondo me il punto mio è che se prendi Thibodeau lo prendi perché vuoi fare piazza pulita tutta sta roba e vuoi cercare di avere, che si può dire, un allenatore da marquee, come diciamo loro, da cartellone, per quanto Thibodeau possa essere da cartellone nel 2020, per fare una squadra d'esperienza che faccia, non lo so, 35 partite sia tanto meno presentabile.
Ci sono 20 anni che questi vogliono puntare su free agent.
No, ma io la penso perfettamente come te, cioè credo in questo podcast la si pensi tutti allo stesso modo.
Quindi Nicolò mi sta dicendo Giannis,
c'è l'ultimo possesso
che è pronto, che sì, ti sto dicendo quello, infatti Giannis 2021 a New York. Bisogna vedere, cioè il discorso, secondo me il problema è quello, cioè che non è tanto Thibodeau o non Thibodeau, è proprio un discorso di franchigia, quindi come sempre si andrà ad analizzare il lavoro di un allenatore concentrandosi appunto sul dito senza guardare poi il braccio che è marcio o incancrenito. Il mio discorso su Thibodeau è questo: non sarebbe stato nella mia top 10 di scelte per un allenatore dei Knicks, però son vede due cose. La prima, volendo spezzare una arancia nei suoi confronti, è che prima che Butler si frantumasse il ginocchio in quella stagione,
era terzo.
I Timberwolves erano quarti. Con terzi, quarti, con uno dei migliori attacchi dell'NBA, che non toglie nulla il discorso fatto da Pell, cioè che o da Leo prima, cioè che questo comunque coi giovani non gli fa crescere, però comunque era una squadra, vinceva le partite, quindi diciamo magari gli puoi dare il beneficio di dubbio che vediamo anche da un punto, poi sai, tanto quello poi dipende anche da chi ti circondi da un punto di vista di assistenti, cioè se ti circondi da assistenti, c'è, cioè, una mentalità moderna, poi secondo me fai anche esatto Capito, quello. E seconda di poi, secondo me, il discorso di Thibodeau è che in un ambiente esplosivo e marcio come quello dei Knicks, avere un allenatore che ti fa da parafulmini e che comunque c'ha l'esperienza, c'ha il pelo sullo stomaco, c'ha la personalità di poter un po' assorbire tutto il porcaio che c'è intorno alla franchigia, magari ti può aiutare. Cioè, magari un allenatore che sarebbe stato molto più appropriato sotto il profilo tattico, tecnico-tattico, come Atkinson, magari sarebbe stato più risucchiato all'interno di quella che è la franchigia più demanding, più
anche demente,
e anche demente dell'NBA.
Sì, vabbè, possiamo forse anche dire che Atkinson si è guadagnato quel minimo di credibilità da poter passare una panchina dei Knicks per aspettare qualcosa di leggermente meglio, ecco, cioè,
forse sì. No. Ma guarda, ma secondo me Atkinson non ci sarebbe neanche voluto andare. Cioè,
infatti,
sei in questa situazione in cui secondo me nessuno al mondo rifiuta i Knicks, perché comunque se ci vai e fai bene sei il salvatore della patria, se ci vai e fai male è colpa di anche di un altro. Cioè, il motivo per cui io credevo sinceramente che prendessero Masai Ujiri come presidente general manager, perché comunque se ti va male dice vabbè, ma Dolan è vabbè, ma la situazione, se invece ti va bene sei il più grande dirigente della storia dello sport. Però è anche vero che, appunto, secondo me, come hai detto giustamente te, Atkinson, secondo me quel cazzo va a finocchiarsi in una situazione di genere, ma preferisce prendere un altro tipo di progetto. Su questo è vero,
Soprattutto dopo che è stato cacciato / se n'è andato dalla squadra che teoricamente dall'anno prossimo vorrebbe fare la novità, ecco, ai piani alti.
La squadra che dall'anno prossimo ci toglie un membro del trio Green, Van Gundy, Mark Jackson.
La moneta.
Gasol si è rifiutato di vincere la partita in lunetta.
Sì, tra l'altro, due cose anche su Miami e Butler, bei baffi, avete ragione. È uno dei pochi giocatori, se non sbaglio, che si è già rotto il cazzo di questa cosa del Black Lives Matter, non ha niente sulla maglia.
Sì.
Sulle spalle non ha scritto più niente. E
anche
Myers Leonard,
anche Myers, no, Leonard, ma perché Butler stanotte ha provato, voleva giocare con niente scritto sulla maglia e non gliel'hanno,
cioè voleva giocare senza nome, anche
voleva giocare senza nome proprio, senza niente, solo col numero, non gliel'hanno fatto fare, si è dovuto cambiare, ha messo.
Vabbè, ma lui c'ha un cognome che è un po' un grido, perché si chiama Maggiordomo, ha ricordato quel film super palloso come si chiama noiosissimo su Black Lives Matter, è comunque un modo di fare corretto.
Beh, ragazzi, io di altri spunti non ne avrei, potete...
Ma come non ne avrei? Ragazzi, Billy Doro è l'allenatore dell'anno NBA, Maremma Maiala.
Vai, Leonardo, ti abbiamo lasciato la chiusura. Vai, Leonardo.
Vabbè, allora,
dove arrivate?
Non ci credevo. No, dove arriviamo non lo so, ma noi intanto per non prendiamo il fattore campo, è tutto fumo negli occhi quello che sta succedendo, e so che Alessandro, che in questo momento è vicino a dove mi trovo io, cioè vicino a Siena, starebbe dicendo la stessa cosa. Allora c'è l'ultimo possesso, vediamo se Miami la vince. Palla persa, ha vinto Toronto. E no, allora permettiamo che io penso, cioè è ovvio, tutto l'anno, diciamo, la stagione di Oklahoma City non se l'aspettava nessuno, e io onestamente, cioè, mi ci è voluto tanto a cominciare a credere che Donovan potesse essere seriamente preso in considerazione per il coach of the year, che poi ricordiamo non l'ha vinto solo lui ma anche Budenholzer.
Ma non è
il coach of the year comunque, Leonardo.
Sì, vabbè, quello che è più importante questo, tanto del coach of the year, perché è votato dagli allenatori.
Lo Screen Actor Guild degli allenatori,
però mi sembra un bel riconoscimento meritato, perché oltre a fare una stagione completamente fuori da ogni logica per quelle che erano le premesse per Oklahoma City, ci ha messo veramente del suo, perché l'ha trovata tra virgolette della lineup dei Thunder con Gallinari, Adams, Schroeder, Shai e Paul, cioè con le tre guardie, che ha tipo, no, non tipo, ha letteralmente il miglior net rating della Lega, è una cosa che potrà tornare, oltre a fare tantissime vittorie in regular season, è una cosa che potrà tornare super utile nei playoff, perché sarà un disastro per gli avversari negli accoppiamenti. Poi può anche ritorcersi contro, perché il playoff cambia tutto, lo sappiamo, come dicevo prima Nico, sul vedere, sull'aspettare di vedere se i Rockets riusciranno a fare quel che stanno facendo in post season. Però i meriti di Donovan mi sembrano evidenti, e mi sembra strameritato che sia stato votato, anche se non da solo, comunque gli sia stato riconosciuto che è stato uno dei due migliori allenatori della stagione. Godo, anche perché le gioie per questa stagione sono finite qua. Stanotte non prendiamo il terzo posto, perderemo qualche partita, non prenderemo il fattore campo, usciremo anche quest'anno al primo turno.
Vabbè, le tradizioni si rispettano. Che fai una puntata per due, non lo guardi a Natale? Lo stesso modo è successo.
Sono tre anni non si passa al primo turno, non capisco perché dovrebbe cambiare quest'anno la cosa.
Beh, quest'anno contro Houston vuoi mettere la soddisfazione di buttare fuori Westbrook e sentir dire
ma che butti fuori, ma sono una squadra troppo, a parte io non avrei soddisfazione a buttare fuori Westbrook, perché a Westbrook gli voglio bene a prescindere, me ne ha fatte dire troppe negli anni, ma io a Westbrook vorrò sempre bene.
Ma sai che Leo, adesso vedo Denver un po' altalenante, vedo l'ottavo seed un po' così, vedo l'altra squadra che voglio citare, Utah, che ha infortuni e vari cazzi e mazzi. Secondo me non è impossibile per i Thunder avanzare finalmente all'agognato secondo turno.
No, per niente.
Ascolta, agognato secondo turno. Se facevi tanking con Inchi, io facevo le finali di conference, quindi fai poco il gazzilloro.
Ascoltami il gazzilloro, ma lo stai dicendo per gufare, cioè per non gufarti, o lo stai dicendo perché ci credi davvero?
Ma io devo dire una cosa anche carina, mio amico Leonardo.
Che no, io dico a Leo, perché la penso esattamente come te. Cioè, i Thunder hanno la stessa possibilità di Dallas, Utah, sì, e Denver di passare il primo turno. Cioè.
Secondo me i Thunder sono la peggior squadra della bolla.
Vabbè.
Neanche di poco, cioè, sono la peggior squadra della bolla. Cioè, sono meglio.
Su questo c'hai ragione.
Vabbè, che accoppiamento vorresti, Leonardo, per non passare il primo turno?
Utah.
Occhio, con Utah rischi di andare fuori davvero. Perché secondo me con Utah parti favorito.
Partirebbero favoriti solo se giocassero ovest e fossero con i Nets.
No,
da est fossero.
No, davvero. Secondo me partirebbero favoriti.
Assolutamente.
No, allora a parte gli scherzi.
Facciamo 50-50.
Oggi con Utah senza Bogdanovic. No, senza Bogdanovic 60 io, 60 OKC, 40 Utah oggi.
Cioè, nel senso, se si vuole essere sinceri.
Sopra
mi fiderei più di una squadra rodatissima e che gira a mille come Oklahoma City, piuttosto
e che c'ha zero pressione,
esatto, piuttosto di un'altra magari.
Io onestamente oggi fossi Thunder mi sentirei sicuramente inferiore a Lakers, Clippers, Rockets, e se ricomincia a essere un po' il rodaggio Denver. Poi con gli altri o sei più forte o te la giochi?
Non concordo, cioè, su Denver. Forte.
No, ma per una volta difendendo, cioè, so due anni su Denver. Una volta che la difendo.
Però bisogna, cioè, a me mi va bene tutto, perché secondo me i Nuggets questi 15 giorni li hanno presi come allungamento del training camp e facciamoci trovare pronti al primo turno, chi c'è. Però questo primo turno bisogna vedere le cose fatte per bene davvero, perché io sono il primissimo a dirti, cioè io i Nuggets quest'anno li avevo messi prima seed a ovest, salto di qualità, sono il primissimo a tutto, però cioè insomma cominciano a esserci un po' troppi vuoti di sceneggiatura in questa squadra, cioè la sconfitta contro Oklahoma City l'altro giorno oggettivamente è imbarazzante, dai.
Sì.
Va bene che ti manca il backcourt titolare, va bene la prima dopo mesi, va bene che durante gli scrimmage della settimana prima ha fatto il cazzone, proprio no, classico come quando da piccino al calcetto facevi tipo a gara chi prende la traversa e poi incominci a giocare, nei primi 15 minuti fanno 4 gol perché ovviamente hai fatto un cazzo, si arrivava alla testa scollegatissima, cioè, hai giocato una settimana un ball playmaker e bene prendi 40 punti in faccia da Oklahoma City la prima
partita. Era lit.
Era?
Erano gli Heat, non era Oklahoma City.
Ah, scusami, sì, è vero.
Oklahoma giocano oggi. Cioè, stanno giocando ora e sono 14-6 per Denver, però.
Capito, cioè,
vedi, perfetto, è già finita, ha già vinto Denver.
Ma io sarei contentissimo.
Va bene, dai, chiudiamo. Vi chiedo a giro la serie che vorreste vedere al primo turno. Cioè, un accoppiamento che vi piacerebbe vedere al primo turno.
Qualsiasi?
Qualsiasi fattibile. Se mi dici Lakers, sì, certo. Milwaukee, ti dico che è un po' difficile, però.
Vabbè, se dico Lakers mi vuoi, però fai geotag su dove sono, perché mi sta venendo un ictus. La serie mi piacerebbe vedere il primo turno. A me personalmente, allora, a me personalmente mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere Lakers Pelicans, ma mi sa che Pelicans non ci saranno. Philadelphia Boston 6-3 io la guarderei volentieri, però credo che Philadelphia possa farcela, passa sopra Indiana, però sarebbe proprio bruttissima con la posta in palio il primo turno,
insomma. Anche io avevo quella in mente, ma visto che me l'hai bruciata dico Houston Dallas, anche se è un po' complicato.
Testa di cazzo. Mi hai bruciato Houston Dallas.
A me quella che avete detto voi prima, Utah, che sì, mi interesserebbe per una serie di motivi, quasi a perdere, quasi per, al contrario, non so se mi spiego, cioè mi interesserebbe capire esattamente quanto mantiene la propria leggerezza, che sì, quanto incidono gli infortuni per Utah. È una serie interessante perché è più da vedere il lato negativo che quello positivo per certi versi.
Leo,
io vado con
Opel, è uguale.
Datemi Jimmy Butler da primo turno.
Wow. Bella, non ci avevo pensato. Bella.
Leo,
io, boh, forse anche se l'esito sarebbe scontato, Lakers Grizzlies per vedere un po' di Morant contro i Lakers.
Perché non vorresti vedere San Antonio ai playoff, più che altro, ma...
No, cioè... no, io in realtà la vera serie che voglio vedere è San Antonio Lakers, così li buttiamo fuori, però in realtà...
Va bene, amici, e mi piacerebbe dirvi ci sentiamo settimana prossima, ma siamo noi, quindi non abbiamo ancora un calendario, e ci sentiamo appena possibile, e allora saluto a Michele Pelacci. Ciao, Pelle.
Ciao amici, la prossima ad appena possibile, anzi.
Giusto. Ciao Leo.
Ciao a tutti.
Ciao JG.
Ciao a tutti.
E ciao Nicolò, che mi deve dire come si chiama la quarta riserva di Philadelphia. Cioè il nono della rotazione.
Glenn Robinson.
Va bene, può essere.
Io sparavo Shake Milton selvatico, però ci sta.
Ah, Shake Milton è in quintetto.
È in quintetto.
Milton ormai è la bocca da fuoco della squadra.
È la point guard Milton. Pelacci non sta più guardando una partita dall'81.
Però vedi, però c'è il trick, che Oklahoma City è sotto 14-6. Dennis Schroeder ha lasciato la bolla indefinitivamente per assistere alla nascita,
sì,
di suo figlio.
Ma si sapeva che Schroeder andava via per il figlio.
Però possono anche smetterla di fare figli quando si gioca, cioè fateli a
basta, basta scopare.
Esatto, in estate partorite, però cioè cioè, un minimo di programmazione ci vuole.
No, minimo di professionalità.
Schroeder doveva sapere se sarebbe stata la pandemia e che a luglio e agosto doveva giocare.
Ma è necessario, perché, scusatemi, i fantabasket che saltano, Flori a Westbrook che le ha fatto 73 figli, ma durante il fantabasket.
Io soprattutto il fantabasket di quest'anno lo vincevo, lo sapete tutti.
Va bene, Leonardo, ti daremo lo scudetto di cartone, puoi mettere uno sulla tua bacheca personale. Ciao a tutti.
Coppa immuni, Leonardo.
Ciao.
Coglione.